across a dark day in Dallas, November 63. A day that would have haunted infamy. President Kennedy was a bright line. Good day to be living and a good day to die. He led to the slaughter like a sacrificial lamb. You say, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shut down like a dog in broad daylight. Was a matter of time, and in the time it was right. You got unpaid debts, we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you, and we'll bring your face.
Sì, benvenuti alla Video Pilpul di questa sera, benvenuti a tutti, e quello che avete ascoltato è appena un frammento, appena l'inizio di un dono che Bob Dylan nelle scorse ore ha fatto a tutti dopo 8 anni di silenzio, una registrazione enorme, complessa, misteriosa, che si estende su circa 17 minuti di musica, con un testo gigantesco, ricco di riferimenti e che molti critici appena adesso prendono in mano per cominciarne un'analisi che probabilmente si estenderà nel tempo e sarà molto impegnativa e appassionante. Abbiamo con noi qualcuno che non potremmo aver desiderato di meglio ad avere con noi in questo momento, il professor Alessandro Portelli, che è storico, uno dei massimi esperti al mondo di storia orale, docente di letteratura angloamericana all'Università La Sapienza di Roma, autore di libri indimenticabili. Scorriamo adesso a video soltanto alcuni dei suoi titoli, e Il calendario civile, che è un libro fondamentale, soprattutto per i giovani dell'Italia di oggi e di domani, per capire che cos'è l'Italia e che cosa è stata, ma anche tantissimi testi su Dylan, su Springsteen e su cultura popolare americana che appassionano le persone, ma molto spesso sono difficili da comprendere a fondo. E quindi, diciamo, abbiamo pregato il professor Portelli di farci questo grande onore, di farci da guida in questo dono che Bob Dylan ha fatto a tutti noi. Ho con me la collega Ada Treves della redazione giornalistica di Pagine Ebraiche. Sono Guido Vitale, direttore della comunicazione e della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Benvenuto Alessandro Portelli. Cominciamo a parlare di Dylan.
Grazie, buongiorno e grazie di questo onore che mi fate. Intanto una delle cose misteriose di questo brano è che non si sa esattamente quando è stato registrato. Per cui Dylan evidentemente su questo tema dell'assassinio di Kennedy ci riflette da molto tempo, ma l'ha tirato fuori e l'ha reso pubblico in questo momento, quasi come a segnalare, a chiederci di costruire una relazione fra il tempo che stiamo vivendo, il trauma del coronavirus, della pandemia e l'assassinio di Kennedy. Quello che a me ha colpito fin dall'inizio è la rappresentazione di un Kennedy che non è il personaggio storico grandissimo e anche discutibile, anche problematico che conosciamo, ma è in qualche misura il mito che attorno a Kennedy si è costruito, l'idea del re, di un soggetto che dentro di sé racchiude l'intera comunità, l'intera identità condivisa. L'assassinio del re, tra l'altro nella forma della decapitazione, perché Dylan sottolinea, no, come è stato colpito alla testa, gli hanno fatto saltare la testa, è una metafora Ecco, di nuovo, una di queste metafore complesse che sta nella letteratura americana fin dalle origini, perché da una parte rappresenta la fine della monarchia, la rivoluzione, ma dall'altra, in tutta la grande letteratura americana dell'Ottocento, da Washington Irving a Edgar Allan Poe, la decapitazione del re è la perdita del centro, la perdita di un punto di riferimento, la perdita dell'unità, la perdita del senso, anche la perdita di una figura in qualche modo paterna. E qui il titolo, appunto, Murder Most Foul, il più infame degli assassini, che è una citazione dall'Amleto, e Amleto è esattamente questo, è un regicidio, poi lui cita anche Macbeth, altro regicidio, e contemporaneamente la perdita di un padre, cioè tutto Amleto è la ricerca del padre, del fantasma del padre da parte del protagonista. Quello che segue è forse la parte più problematica, se vogliamo, anche più provocatoria, perché che cosa succede dopo la morte del re? No? Ecco, succede che in America arrivano i Beatles e lui dice, arrivano i Beatles e ti prendono per mano, no? They hold your hand, mentre tu giochi a scivolare giù per il mancorrente come un bambino. Cioè l'America degli anni 60, di cui Dylan è chiaramente una delle voci supreme, risponde a questa tragedia non diventando adulta, ma rifugiandosi in una forma di, in un infantilismo, in un'adolescenza illusoria e precaria, per cui l'età dell'acquario, Woodstock, a cui Bob Dylan non è andato, e diciamo non sapendo più quali sono i suoi punti di riferimento. Questo riguarda sia appunto l'immagine che Dylan ha di questa America post-63, sia anche dell'impatto che ha su di lui, perché dopo il 63 Dylan da una parte lascia il folk revival, la canzone di protesta, la canzone di lotta, che era un po' legata a quel momento di speranza nel futuro, rappresentato anche da Kennedy. E poi, diciamo, parla di sé che lui stesso è alla ricerca di un senso, no? Lui naviga da un genere musicale all'altro, da un'identità religiosa all'altro, si converte prima al cristianesimo fondamentalista, poi torna all'ebraismo ortodosso, poi naviga verso altre direzioni. Cioè, c'è in qualche modo appunto una dimensione di perdita di senso, di perdita di significato. Il resto della canzone è un po' la domanda dove la andiamo a cercare.
Ecco, professore, intanto le faccio io una prima domanda, poi passo la parola alla collega Treves. Dylan non ha mai scritto testi semplici, ha sempre utilizzato dei testi ricchi di riferimento che sono una sorta di caleidoscopio e che hanno dato luogo a un enorme lavoro interpretativo, a volte veramente appassionante. Lei ha la sensazione che in questo caso si sia mantenuto nella sua scia o abbia addirittura superato se stesso, cioè che ci presenti qualcosa di ancora più complesso per certi aspetti?
Questo non saprei se è ancora più complesso. È sicuramente dentro una poetica dell'ambiguità, una poetica in cui, ecco, una cosa che caratterizza un po' tutto Dylan, ma anche diciamo tutto il modernismo poetico, è questa ambivalenza dei simboli. Faccio un esempio. A un certo punto lui nomina quattro nomi. Bugsy Siegel, Buster Keaton, Harold Lloyd e Pretty Boy Floyd. I primi tre sono tra i grandi attori comici del cinema americano. Il quarto è un bandito. E in qualche modo questo sta dentro un po' tutta il senso della seconda parte, cioè quello in cui da un lato si cercano riferimenti, si cercano storie, qualcosa a cui aggrapparsi, dall'altro questo qualcosa a cui aggrapparsi è a sua volta viscido, sfuggente, perché i tre comici e il bandito insieme sembrano suggerire come appunto queste memorie anche infantili, anche delle radici di tutti noi, no? Abbiamo visto di questi film, sono degli anni 20, eccetera, comprendano poi dentro una possibilità di violenza, una possibilità di aggressione. Però il simbolo si rovescia ancora una volta perché Pretty Boy Floyd, che è un bandito sociale mitico degli anni 30 dell'Oklahoma, è anche una celeberrima canzone di Woody Guthrie, che è un altro dei punti di riferimento di Bob Dylan. Quindi, diciamo, la nostalgia della commedia, del film, dell'intrattenimento si rovescia nel brigante, ma il brigante si rovescia nell'antenato. E questo è un po' tutta la complessità delle cose. Io appunto avevo scritto questo libro dedicato a una sola canzone, che è Hard Rain's Gonna Fall, e mi colpisce sempre, sempre mi sono interrogato su uno degli ultimi versi, quando lui dice la casa nella valle si incontra con la sporca umida prigione. La domanda è come si incontra? Cioè in che modo Buck Siegel, Harold Lloyd si incontrano con Pretty Boy Floyd? Si incontra perché vivono nello stesso contesto oppure perché una diventa l'altra? E in questo momento a me viene in mente come appunto tante case sono diventate prigioni, no? Quindi come dentro l'idillio ci sia l'orrore, dentro la risata ci sia la morte. Questo mi sembra uno dei modi con cui Dylan lavora fin dall'inizio, perché la canzone di cui sto parlando è invece del 63.
In questa costruzione di contenuti trasversali, che è fatta di riferimenti, che è fatta di segnali che si intersecano uno l'altro, ci possiamo ritrovare effettivamente anche una matrice, a suo avviso, di identità ebraica di Dylan, che poi in fondo lo ha sempre accompagnato?
Ma su questo io non ci ho molto, non ci ho molto pensato. Direi che una cosa che forse... però parlo proprio da profano assoluto, proprio questa passione per lo scavare dentro le parole, lo scavare dentro i simboli. Una delle persone che per me sono state più importanti era Giacometta Limentani, e ricordo appunto tutto quello che lei ci insegnava sul Midrash. Non so se lo sto citando a proposito, ma insomma in qualche modo a me sembra che in Dylan ci sia questo continuo domandarsi dove ci portano le parole. Io non, adesso è la prima volta che me lo fate pensare voi, quindi non, ma per esempio uno dei modi con cui si passa da Harold Lloyd a Pretty Boy Floyd è per assonanza. E quindi è sulla catena dei significanti. E su questo a me sembra che ci sia un po' nella tradizione dell'esegesi ebraica. E questo Dylan c'è da sempre. Cioè, è curioso come ci sia qualcosa anche in questa canzone, qualcosa della filastrocca. Cioè, le rime che si chiamano una presso all'altra e poi alla fine l'anafora. Play, 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 30 versi che cominciano con play, suonami, 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 così come in Hard Rain c'era appunto dove sei stato, chi hai incontrato, eccetera. Quindi il gioco delle rime prolungate e il gioco dell'anafora suggeriscono appunto una sua attenzione all'idea di un significato che sta nella catena dei significanti. Però adesso forse sto andando un po' troppo fuori delle mie competenze.
No, non credo. Passo la parola ad Atreves, vediamo se...
O no?
Ecco.
Ma in realtà io sono molto colpita, stavo ascoltando questa canzone, ho cercato di decodificare un po' il testo e volevo ricollegarmi proprio all'articolo uscito sul Manifesto che hai citato prima, Guido, e chiedere al professor Portelli di provare ad approfondire un poco il discorso sul testo di questa canzone e sulla sua potentissima intertestualità, perché la sensazione che ho avuto io, ricollegandomi anche a quello che si stava dicendo un minuto fa, è che in realtà ci sia una traccia profondamente ebraica in tutto il lavoro di Dylan sicuramente, ma anche tantissimo sul lavoro sui testi, proprio a partire da questa capacità di raccogliere, in un certo senso sintetizzare spunti provenienti da fonti molto diverse, storiche, letterarie, artistiche, musicali. In fin dei conti siamo un po' nel solco della tradizione talmudica per arrivare poi a Walter Benjamin e all'intertestualità, così come l'ha concepita la Kristeva, che voglio dire, stiamo parlando di qualcosa di comunque profondamente ebraico. Volendo possiamo citare anche Selig, non so, mi sembra che di spunti ce ne siano un'infinità.
Io su questo appunto mi affiderei di più alle vostre competenze. A me viene in mente una cosa, che io ho scritto nell'articolo che alla fine la domanda è se per caso la salvezza non è nella cultura afroamericana. Mi ricordo una conversazione, poi un convegno che ho organizzato da Elena Mortara all'Università di Roma III, in cui si parlava sia con Elena, ma ne lo notavo anch'io, di certi parallelismi, certi incroci tra cultura ebraica e cultura afroamericana, l'uso dell'ironia, la centralità della parola e del racconto. Quindi, non lo so, a me viene, adesso mi fate pensare proprio a questo, che in qualche misura, domandarmi se in qualche misura il viaggio di Bob Dylan verso la cultura afroamericana, che lui menziona anche in questa, anche all'inizio di questa, di questo brano, non sia veramente una conseguenza, ma non sia in qualche modo rinforzato e elaborato e intrecciato a una identità ebraica. Questo, onestamente, insomma, sono domande che mi vengono per la prima volta conversando con voi, ascoltando quello che ci trovate voi dentro questo brano.
Ci sarebbe un altro piccolo commento, se volete, un po' stupido, che mi è venuto in mente forse proprio solo per assonanza, leggendo quello che in questo momento è sullo schermo, peraltro, sia il saluto di Bob Dylan e la chiusura, che è questo, con questo stay safe, stay observant. So che il collegamento è molto labile, ma a me è venuto in mente questo stay hungry, stay foolish, che Steve Jobs aveva detto agli studenti. Non è un'associazione, come dire, molto razionale, mi rendo conto, però mi chiedevo se magari è venuta anche a lei, professore, questa cosa.
Ma, tanto una delle cose importanti è che una poesia non ti chiede solo associazioni razionali, ti mette in movimento delle cose, e perché il rapporto con il testo poetico è un rapporto poi intensamente personale, no? E quindi, perché no? A me sembra che forse proprio tutta la domanda, tutto questo interrogarsi, no? Come lo ricostruiamo questo senso, questa unità, questo nostro stare al mondo, no? E, ecco, questo suo interrogarsi sia anche leggibile attraverso la metafora del desiderio, quindi della ricerca, e quindi anche della fame, perché no? E foolish, naturalmente, comporta... Vabbè, adesso questa è una catena che ovviamente è anch'essa arbitraria, ma fool, che peraltro è una figura shakespeariana, comporta giullare, che comporta menestrello, che è un termine, secondo me, sempre in qualche modo discutibilmente associato a Dylan, che però comporta minstrel, che è il blackface minstrel a cui lui allude, che lui nomina nella prima parte del brano, e che è lui stesso, perché in uno dei suoi ultimi dischi importanti, Love and Theft, Dylan cita Love and Theft, è il titolo di un importante studio storico letterario proprio sulla tradizione dei mito afroamericani, cioè di questa tradizione in cui i bianchi si dividevano di nero, che diventa poi un po' la metafora di tutta l'appropriazione egemonica della cultura afroamericana che lui ovviamente riconosce di avere fatto. Si dichiara colpevole di una di un'appropriazione ed è su questo poi che torna alla fine dicendo è solo facendo nostra, soprattutto facendo nostra la cultura del jazz, la cultura del blues, la cultura di Nina Simone e di Ella Fitzgerald che forse ritroviamo quest'anima che gli assassini inutilmente cercavano nel corpo smembrato del re.
Ecco, io credo che la complessità e la bellezza di questa sorpresa da parte di Dylan dia anche un po' il senso che siamo appena agli inizi, ma in fondo anche ci sia un aspetto molto bello in tutto ciò, e cioè che la nostra gioventù non è morta in un certo senso, che torna, che c'è ancora qualche cosa da scoprire, che c'è ancora qualcosa di emozionante, di bello da ripercorrere, che possiamo ritrovarlo anche adesso che dobbiamo restare chiusi in casa. E non è un caso poi che Dylan continui a dare dei segnali, abbia dato questo segno dopo 8 anni di silenzio, ma contemporaneamente avesse organizzato una tournée che poi è stata cancellata in Giappone, se non sbaglio, è stata cancellata naturalmente per le precauzioni sanitarie, ma anche che sia uscito, credo molto recentemente, il 15° volume della serie Bootleg che contiene moltissimi inediti, un tesoro di inediti, qui con delle registrazioni dal 1967 al 1969 e dentro c'è anche Dylan con Johnny Cash, fra l'altro un disco molto bello. E io vorrei ringraziare il professor Portelli, consapevoli che abbiamo appena aperto uno spiraglio su un mondo molto grande, molto complesso, che siamo onorati di averlo avuto con noi, siamo onorati di essere suoi amici e di essere accettati fra i suoi amici e con la speranza di ritrovarci presto e di tornare a parlare di questi temi ancora insieme. Grazie a tutti e buona serata.